You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Va bene, quindi iniziamo?
Sì, sono pronto.
Allora, questa è la sesta puntata di Lobanowski, il podcast didattica di Fenomeno.eu, fatto in collaborazione con Spreaker. Io sono Daniele Manusia, qui davanti a me c'è Daniele Morrone.
Che sono io.
E oggi parleremo di due cose in realtà, puntata estiva, leggera. Siamo, il nostro tecnico Ugo è molto bravo e leva i rumori di fondo, ma siamo a bordo spiaggia io e Daniele, e parleremo di due argomenti. Il primo è il mondiale femminile, che è finito ormai da un po', diciamo, per i ritmi dell'attualità a cui siamo abituati sembra già storia remota, però in realtà è finito pochissimo tempo fa, e con Daniele ci tenevamo a fare un attimo il punto a nostro modo. E poi parleremo di dei due acquisti più importanti fatti per ora in questo mercato estivo, rispettivamente da Real Madrid e Barcellona, cioè Eden Hazard e Antoine Griezmann, e quindi ne parleremo dopo. Del mondiale femminile, e io volevo chiedere a Daniele, insomma, è stato un successo da un punto di vista di pubblico, anche molti spettatori neutri sono stati conquistati, molti hanno un po' rivisto le loro idee, è uno sport in evoluzione, sta crescendo, quindi saltando proprio tutti questi argomenti, anche quello dell'equal pay americano, Megan Rapinoe, eccetera, volevo proprio chiederti, calcisticamente parlando, cosa ti porti via da questo mondiale. Facciamo un giochino, diciamo, una cosa, una giocatrice per uno, insomma.
Sì, io sono partito completamente a digiuno di calcio femminile fino a un mese prima della competizione, quindi
questo non ti fa onore.
Mi sono messo sotto, ho visto video delle nazionali più importanti prima del mondiale, abbiamo quindi seguito questo mondiale anche scoprendo via via le giocatrici. Devo dire che forse quella che mi ha impressionato di più è stata un'olandese, è arrivata in finale l'Olanda, Lieke Martens, era l'esterna sinistra. Mi è piaciuto tantissimo da subito, da come toccava il pallone, dalle amichevoli che avevo visto prima del mondiale. Durante il mondiale si è visto che ha qualcosa veramente di speciale nella creatività con il pallone, questo rapporto viscerale con la palla, come la manipola, quello che fai, eppure quando scegli di andare magari a un tocco soltanto. Era una giocatrice anche abbastanza atleticamente in grado di tenere il campo, però durante il mondiale è andata un po' in stanca, si è avuto un infortunio in allenamento, tant'è vero che contro l'Italia non ha fatto tantissimo
sì,
dal punto di vista atletico.
Il mondiale è giocato anche in alcuni casi di giorno con temperature canicolari, quindi insomma.
Esatto, la finale giocata alle 5 ad esempio è stata un problema. Però anche,
sì,
lì,
anche Italia-Olanda stessa è stata giocata.
Lì lasciava sempre comunque un paio di azioni, qualche dribbling nuovi, visti. Il suo giocatore preferito dice che era Ronaldinho. E ovviamente non sto paragonando ovviamente questa cosa, però il modo con cui affronta il calcio, spensierato, sbaglia tanto però crea anche tanto, utilizza il piede in tutte quante le sue forme, esterno, interno, un tocco di prima, cambia gioco. In questo mi è sembrato veramente un livello che non mi aspettavo, tecnico della giocatrice.
Ecco, no, è importante perché lo stupore è una delle componenti che deve far parte della nostra esperienza del guardare calcio, se non ci stupiamo più, se ci sembrano tutti scarsi, se restiamo delusi anche da giocatori, che ne so, come Messi, forse è meglio che lasciamo perdere.
Esatto.
Invece quando lo ritroviamo nelle partite anche appunto giovanili o in un calcio che conosciamo poco, come in questo caso quello femminile, è buon segno, significa che il calcio è bello vivo dentro quelle gambe. Insomma, io mi porto via, hai parlato di creatività,
sì.
La giocatrice che è stata premiata con il pallone di bronzo, quindi la terza, diciamo, miglior giocatrice del mondiale, è l'americana Rose Lavelle, molto giovane. Lei il mondiale precedente, la sua storia è interessante anche per questo, perché il mondiale precedente lei l'ha guardato nella pizzeria in cui lavorava.
Adesso ha 24 anni, quindi fa parte, sta per arrivare nel piano della sua carriera, possiamo dire.
Sì, sì, è già una delle più mediatizzate anche negli Stati Uniti, proprio perché è giovane, perché gioca poi con un cerchietto rosa, quindi che la rende riconoscibile in campo, e poi è molto molto forte, è una giocatrice che pur non avendo l'atletismo, la superiorità di alcune sue connazionali, che mi viene in mente Alex Morgan, oppur non avendo un ruolo offensivo, perché lei è una mezzala,
sì,
come Megan Rapinoe, quindi può assentarsi dal gioco o limitarsi magari a giocare gli uno contro uno creativi, come invece fa Tobin Heath, che è la sua compagna sulla catena di destra, che gioca esterna destra in alto, ed è lei è molto alta. Tobin Heath è una giocatrice che tenta quasi sempre di saltare l'avversaria fintando di andare da una parte e poi andando dall'altra.
Ci riesce
spesso, spessissimo. Rose Lavelle invece è più, anche qui la cosa che a me ha impressionato è il controllo e il rapporto con la palla, la sensibilità, principalmente con il piede sinistro, ma anche con il piede destro, la porta in conduzione, la palla è sempre molto vicina a lei, poi non va velocissima, diciamo, quindi non c'è bisogno di vedere quei micro tocchi che si vedono magari calciatori che atleticamente, insomma, sono su un altro pianeta e che hanno dovuto adattare il gioco del calcio all'atletismo dell'atletica leggera. Ma i suoi tocchi sono sempre sensibili, precisi, se la sposta col destro, col sinistro, illude le avversarie.
Volendo immaginarla in un'azione, cosa ti viene in mente per descrivere un'azione ideale?
Allora, lei ha fatto 3 gol in questo mondiale, sì. Vabbè, 2 con la Thailandia nel 3-0, il gol in finale, c'è un video su YouTube che potete trovare in cui viene ripreso da credo 19 telecamere diverse, 19 angolazioni diverse, molto bello. Lei porta palla, punta anche qui una mezzala che in una transizione si trova a puntare il difensore, la centrale difensiva avversaria. Se fosse facile non ci sarebbe neanche bisogno di fare lo sforzo, se ci venisse naturale, invece non ci viene naturale, quindi dobbiamo fare lo sforzo e dobbiamo ripeterlo. La difensora avversaria, la punta fingendo di voler andare a destra, la difensora è brava perché con il corpo protegge il lato, la sta per mandare a destra,
esatto,
diciamo.
Gli toglie il tiro praticamente con il corpo,
quindi gli toglie la possibilità di andare a sinistra, cioè il tiro a sinistra, esatto. Però nel momento in cui Rose Lavelle fa un ultimo leggero scarto verso destra, a quel punto potrebbe anche calciare di destra, di destro la difensora va effettivamente per chiudere lo spazio sul tiro anche lì, ma quella era una finta. Rose Lavelle viene sul sinistro e calcia benissimo dalla riga dell'area di rigore. Però non è la mia azione preferita sua, preferisco un filtrante che ha fatto contro la Spagna per Megan Rapinoe, pazzesco, o ancora voler scegliere una busta, che a Roma chiamiamo busta,
un tunnel
sì, sulla riga di fondo contro l'Inghilterra, di quelli che appunto spellano vive le avversarie, e poi non ricordo, credo abbia messo una palla in area, però non è nato un gol, quindi non sto parlando di assist ma di azioni che si trovano sciolte nella partita.
Sì, quella con l'Inghilterra devo dire è stata la partita più bella del mondiale, USA Inghilterra, e lì ho visto una giocatrice che mi ha stupito ancora di più dal punto di vista atletico. In questo caso Lucy Bronze era la terzina destra dell'Inghilterra, è arrivata tra l'altro seconda al pallone d'oro,
cioè aveva pallone preso il pallone d'argento, sì. Quindi sì,
esatto, del mondiale. E è impressionante come un terzino destro vada a prendere il secondo premio migliore del mondiale. Lei l'ha fatto perché atleticamente è impressionante, non è tanto l'atletismo puro nella velocità della corsa, ma quanto la reattività, la spinta nelle gambe che dà nel primo passo. In questo caso per un terzino puoi immaginare quanto il vantaggio che ricavi nel poter sempre stare nell'uno contro uno, perché tu sai che puoi mandare la giocatrice dove vuole e poi comunque la vai a recuperare, oppure il fatto che nelle diagonali tu puoi comunque andare sempre e correggere errori di posizione tuoi, delle tue compagne. Lei è bravissima a fare queste cose, ma poi anche in attacco ha un piede molto sensibile nel cross, e forse il gol più bello del mondiale è un suo tiro da fuori area di collo pieno di prima, da sola all'80esimo contro la Norvegia, in cui lei prende la palla presa bene, sai quando la vedi che dici questa palla può spaccare la rete se fosse un po' più dura? È esattamente così.
Sì, esatto, anche io un'altra cosa che mi porto via sono, tu hai citato già una bella partita, mi porto via le belle partite e i bei gol, perché anche questa è una cosa che fa la differenza tra il calcio che giochiamo noi, in sì, cui io mi ricordo le mie azioni, tu ti ricordi le tue, e il calcio che vale la pena di essere ricordato, quello in cui tutti si ricordano delle partite e dei gol. Tu hai parlato di Stati Uniti Inghilterra, ma gli Stati Uniti hanno giocato anche per questo mondiale un po' speciale per loro, perché hanno giocato tutte belle partite contro tutte avversarie di livello, la Spagna, la Francia. Con la Francia è stata una bella partita, anche se condizionata dal gol dopo 4 minuti degli Stati Uniti, poi la Francia l'ha messa sul piano atletico, come l'Inghilterra di più secondo me. La Francia sul piano atletico è stata più distruttiva, non ha fatto giocare gli Stati Uniti, l'Inghilterra invece l'ha veramente messa in difficoltà, ha rischiato, è andata a un rigore a 11 metri dal gol del 2 pari che avrebbe cambiato quella partita, in cui però secondo me si trovano forse i due più bei gol del mondiale in quanto ad azioni. Il primo con un in cui c'è un velo proprio di Rose Lavelle sulla destra, un cross per la parte totalmente opposta dove giocava la sostituta di Megan Rapinoe, proprio per fare
per lo scontro dire, contro
sì, esatto per tarare, no? Siccome Megan Rapinoe è una calciatrice che era anche particolarmente atletica,
sì,
in passato, però adesso
lì giocava
una
press,
certa età, esatto, hanno preferito mettere una giovane prestante, tra l'altro ha fatto un bel gol appunto di testa svettando su Lucy Bronze, che forse in quel caso ha letto male l'azione. E poi anche l'altro gol bellissimo di Morgan, con una palla messa dentro perfetta, un'azione che inizia dal basso con un bellissimo lancio della difensora degli Stati Uniti dal Kemper, che anche lei una giocatrice interessante, perché ecco un'altra cosa di cui secondo me si è parlato poco è di quanto fosse stato diffuso il talento ruolo per ruolo negli Stati Uniti, ma in tutte le squadre di questo mondiale ci sono giocatrici di cui ci potremo ricordare più o meno in tutti i ruoli, compreso il portiere, che esatto, è il ruolo più sensibile.
Sì, devo dire che tu hai parlato di tutte quante le partite più belle, cioè, tutti gli Stati Uniti hanno organizzato un mondiale praticamente per fargli giocare le partite più belle e più iconiche.
Io però generoso vorrei da parte della Francia,
sì,
non
esatto,
vincerlo,
molto gentile,
anzi.
Ad esempio in finale, che non è stata la partita più bella, però abbiamo visto la portiera dell'Olanda, Van Veenendaal, che ha fatto 3 parate vere da portiera seria, nel senso che non soltanto si è tuffata lateralmente, no proprio con il corpo, la posizione,
senza
la posizione,
di postura,
i riflessi,
sì, sì.
E questa portiera è stata veramente impressionante in finale, ma anche nelle partite precedenti, l'abbiamo visto contro l'Italia anche benissimo. E poi forse la partita che mi è piaciuta di più di questo mondiale, non per quanto visto in campo dalle giocatrici, ma proprio dal punto di vista tattico, che è stato Giappone, appunto Olanda, agli ottavi, terminata 2-1 con l'Olanda, con Lieke Martens che ha fatto il gol all'inizio e poi il gol al 90esimo. Nel mezzo il Giappone in realtà ha dominato dal punto di vista del gioco, proponendo un 4-4-2 in cui si cambiavano spesso di posizione, in cui si muoveva la palla benissimo a terra, scambi veloci, un gol bellissimo in cui la stella del Giappone è riuscita, Iwabuchi è riuscita a mettere un filtrante in area di rigore per
Iwabuchi,
il taglio.
Che è una giocatrice forse tra le più basse del mondiale e tra
esatto,
le più tecniche.
Sì, esatto, con il corpo protegge il pallone e poi 2 tocchi esterno e interno e va con il filtrante. per l'esterna Sekawa, che quindi si trova in area di rigore da sola con un rigore in movimento messa in quel modo.
Sì, esatto, guarda, proprio perché ha parlato di portieri e d'Italia, io farei altri due nomi, poi potete andare su YouTube e cercare i video, ci sono video di Rose Lavelle, i video di Van Enden, di
Cristian Babucci, che c'è scritto la nuova Messi ad esempio.
Ivo Babucci, esatto. E io stavo facendo il nome di Cristian Handler, che è la portiera del Cile e del Paris Saint Germain, che ha fatto una partita con gli Stati Uniti pazzesca. E qui invece parliamo di una portiera esplosiva che va sotto la traversa e va a prendere le palle all'angolo. Quella partita è finita, credo, se non ricordo male, 3-0,
un po' da sì, esatto,
8-0 tranquillamente. Ha salvato tutto lei. Già che abbiamo parlato d'Italia, diciamo anche Giuliani è un esempio. Lei durante la competizione ha detto che non preferiva essere chiamata portiere e non portiera, ma in realtà è importante non usare delle parole diverse, diciamo, perché altrimenti diamo la priorità a un genere rispetto all'altro. Ed è stata anche lei una delle portiere più interessanti. Mi viene in mente un'altra difensora che secondo me si è messa in luce, secondo me, a livello delle varie Wendy Renard, Dan Kelper, appunto abbiamo parlato, che è Linari dell'Italia, che gioca nell'Atletico Madrid e ha fatto un grandissimo mondiale, sì. Grande senso dell'intervento, della marcatura.
Non aveva paura di passare il pallone anche rischiando qualcosa in Italia, che comunque tatticamente era messa in campo benissimo.
Esatto, è stato un mondiale, ovviamente dell'Italia si potrebbe parlare di Giuliano, Bonanzea, che ha fatto un grande inizio, sì. Poi è un po' calata, ripeto, 50 gradi è giustificabile, però è stato un mondiale completo in cui ci sono state tante belle cose, tanti stili che si sono scontrati. Tu hai parlato di Olanda-Giappone, ma anche il gioco di transizione dell'Italia avrebbe meritato un argomento a parte. Gli Stati Uniti, la loro densità centrale e poi l'isolamento sulle fasce di Toby Nitti, insomma tanta roba per chi ha amato il calcio. Quindi insomma ben venga il prossimo mondiale, insomma non arriverà mai troppo presto, cerchiamo di dare seguito a questo interesse.
Sì, rimanere in contatto anche con i nomi che abbiamo parlato e seguirli durante la stagione in quello che...
Sì, un minimo, poi appunto esatto. Il calcio di club femminile è meno interessante perché è più squilibrato.
È diluito molto di più il talento ovviamente rispetto al mondiale.
Cioè in realtà è più concentrato, diciamo, no, diluito, sì, nel senso che ci stanno squadre che ne hanno molto meno, forse.
Esatto,
quello
intendevo.
Però sì, in realtà appunto il fatto che alcune squadre dominino in maniera troppo tranquilla su altre, a livello europeo soprattutto, lo rende un po' meno interessante, però cambierà prima o poi anche questo. E passiamo alla seconda
senza
parte,
gancio,
se
passiamo
d'accordo.
Alla seconda parte.
No, perché non c'è a meno che facciamo paragoni strani.
No, eviterei.
Possiamo dire che i due giocatori di cui stiamo per parlare, cioè Hazard e Griezmann, anzitutto non sono il prototipo del campione che ci aspettavamo magari qualche anno fa, in cui chi le avrebbe detto che i due giocatori pagati complessivamente 220 milioni da Real Madrid e Barcellona, nessuno dei due supera il 1,80 m.
Sì, tra l'altro compresi proprio per fare un ulteriore salto di qualità, quasi un girare pagina, no? Da una parte da Cristiano Ronaldo, dall'altra parte da Neymar, anche se con qualche anno di ritardo.
Per una volta che una squadra inglese vince la Champions League, esatto. Guarda che quanto male la prendono le spagnole.
Devo dire che sono due esempi diversi però di acquisto, perché Hazard è letteralmente l'acquisto per avere una stella. Perché questo Real Madrid paradossalmente in attacco a Benzema, che è la migliore, una dei migliori punte in circolazione, ma è andata a corto di gol in questa stagione. Più che di gol, di chi segna, di creatività, di chi crea il gol. E quindi è andato a prendersi uno dei giocatori più creativi probabilmente nel contesto mondiale, anche se qua mi direi tu cosa intendi in questo caso con creativo, con Hazard.
No, il fatto è che la creatività si esprime in molte cose diverse. La cosa interessante secondo me è che Griezmann e Hazard esprimono due tipi opposti, cioè da una parte la creatività a un tocco, due tocchi di Griezmann, fatta di continui movimenti. Lui dovrebbe, adesso ti farò la domanda diretta, però in teoria lui dal meglio quando è libero di spostarsi sulla tre quarti o di partire addirittura da una parte per finire totalmente dall'altra. E invece dall'altra parte c'è la creatività di Hazard, che si esprime prettamente col pallone tra i piedi, cioè lui esatto. si abbassa molto per creare lo spazio in cui poi puntare l'intera squadra avversaria, direi, non
sostanza,
è proprio
sì.
perché
chi si presenta davanti.
Sì, di volta in volta ne salta uno, poi sì. ne trova un altro e in un modo però che non è assolutamente ingenuo o diciamo brutale, non è che punta alla porta, lui manipola in continuazione la squadra avversaria, porta via un difensore per creare lo spazio, cerca gioca anche la palla diciamo rapidamente per poi andarla a prendere da un'altra parte se vede che ce n'è la possibilità, però ecco il talento con la palla di Hazard poi secondo me è ai livelli di forse veramente l'unico paragone che si può fare è con Messi.
Sì, in quel caso c'è la questione che il Real Madrid aveva bisogno di creatività e ha preso un giocatore come Hazard. Adesso però dove lo mette? È una bella domanda per Zidane, perché hanno una situazione di overbooking davanti. Possiamo fare non so quanti nomi: Isco, Asensio, Bale, c'è ancora James Rodriguez per poco, ma c'è ancora Jovic, appena pagato 60 milioni se non sbaglio, Benzema, e ti viene quindi Hazard. L'idea secondo me è che Benzema sia intoccabile, ovviamente, e Hazard stesso è intoccabile, ovviamente. Bisogna quindi trovare un modo per avere questi due giocatori più un
terzo. Tu quindi
terzo.
Dici che Benzema è intoccabile, sì. perché in realtà l'acquisto di Jovic è un altro acquisto.
In teoria dici, però ti assicuro che in questo momento il Real Madrid è di Benzema, ha tirato lui la carretta nella scorsa stagione.
Sì, sì, senza dubbio, non sto dicendo per merito, sto dicendo però per un'idea anche proprio di... sono 10 anni adesso che Benzema
sì,
Real
esatto.
fa impressione perché non è mai stato... considerato il giocatore più importante del Real Madrid, ma neanche di sfuggita. Adesso sembra che possa passare direttamente dalla stagione in cui lui un pochino ha riempito il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo, nella peggiore stagione però del Real sì. Madrid degli ultimi anni, direttamente alla stagione in cui lui viene messo anche fuori squadra, poi vedremo, cioè fuori squadra, fuori
dall'11,
fuori dall'11 vedremo, non lo so, però è una possibilità.
È un cambiamento epocale, perché diciamo che ad esempio un giocatore come Isco, che è stato in questi anni fondamentale per Zidane, la scorsa stagione ha fatto forse la sua peggiore stagione negli ultimi anni e sembra più fuori che dentro questo Real Madrid. Bale è probabilmente fuori, comunque Zidane ha fatto capire in tutti i modi che non lo vede, quindi Asensio deve assolutamente giocare tanto, perché siamo arrivati a un momento della sua carriera in cui deve cominciare a tirare un po' le somme, no? Quindi tu hai Hazard sicuramente, ma dove lo metti? Esterno a sinistra come nel Chelsea, o magari lo metti come trequartista del rombo che piace tanto a Zidane?
Sì, esatto, appunto, quindi il dubbio tattico è questo, detto che Hazard deve essere libero di abbassarsi, prendere palla, puntare la tre quarti preferibilmente da sinistra verso il centro, preferibilmente con qualcuno che davanti gli spinga in basso la difesa e gli crei dei movimenti. Hazard tra l'altro può fare anche da riferimento offensivo quando il Real Madrid si ritrova a dominare. Guarda, in entrambi i casi opposti, sia quando il Real Madrid si trova a dominare in maniera schiacciante le partite con i difensori ben oltre la metà campo, sia quando il Real Madrid dovrà, perché capiterà, difendere magari un buon risultato e quindi giocare invece un po' di rimessa. Hazard può fare da riferimento perché è un giocatore che vuole ricevere tanti sì. palloni, vuole gestirli, vuole essere importante, vuole anche interpretare lui il momento, sa fare dei dribbling che sono sia di rottura per creare un'occasione, sono anche dei dribbling difensivi. Forse è il più grande, secondo me, dribblatore al momento mondiale. Stiamo sempre togliendo Messi dalla zona e non parlo neanche di dribbling estemporaneo, ma proprio di come utilizza il dribbling come proprio parte integrante fondamentale del suo gioco.
Sì, a questo punto ti dico allora la mia idea. Io sono dell'idea che possono giocare insieme Jovic e Benzema, e che Hazard può essere a quel punto libero di muoversi sulla tre quarti. È una questione in cui ovviamente Real Madrid deve capire come si difende poi quando non ha la palla, perché hai due punte pure che si muovono in modo differente. A quel punto Jovic andrebbe a fare la profondità e Benzema verrebbe incontro giocando un po' da rifinitore a metà. Però secondo me può funzionare. È un'idea che con il calcio di Zidane è migliore rispetto a quella del 4-3-3 classico, con Hazard esterno a sinistra, Asensio esterno a destra e Benzema appunto.
Sì, vedremo. La cosa interessante appunto è che sono giocatori che ti danno anche delle grandi possibilità di cambiare l'assetto, di rimodellare la tua squadra a seconda dei tuoi desideri, fondamentalmente.
Che un po' in sostanza è anche
lo stesso che succedeva, esatto, con Griezmann.
Esatto, un po' in sostanza quello che c'è con Griezmann.
Stava arrivando lì, perché se da una parte sicuramente qualcuno partirà nel Barcellona, in teoria non dovrebbe partire né Coutinho, né Dembélé, né Suarez, né Messi, né Malcolm. Ma Malcolm consideriamolo panchinaro,
sì,
di lusso.
Esatto, Malcolm è panchinaro di lusso.
Però diciamo, anche volendo spostare Coutinho a mezzala, o anche considerando Coutinho fuori, sì, diciamo, in ogni caso ne restano comunque quattro fortissimi. È chiaro, quello più giovane, quello che appunto potrebbe andare in panchina perché potrebbe essere più paziente, potrebbe essere Dembélé. Allora, il primo modo per immaginarsi Barcellona è Griezmann a sinistra, Luis Suarez al centro, Luis Suarez però in calo in questi ultimi anni, vistoso, e Lionel Messi a destra.
Sì, quella è la versione classica che abbiamo in mente, sai, a FIFA li metti in campo come li metti in campo, così ovviamente.
Oddio, io a FIFA, dato che non mi rischio niente, in realtà metto dentro tutti i giocatori.
A Dembélé esterno,
destro, terzino, a tutta fascia, difesa a tre, ma che ci frega.
Cosa ti dà il vantaggio di avere Griezmann sulla fascia? È un po' un tornare indietro al Griezmann della Real Sociedad, quello iniziale in cui lui faceva questi tagli profondissimi da sinistra verso destra e andava a raccogliere il passaggio di Carlos Vela, che era un po' il Messi messicano. Quindi adesso che hai il vero Messi, che può fare quei passaggi veramente giusti al suo piede, avresti un giocatore che... quali sono le due qualità principali di Griezmann? Sono evidenti. Uno è il movimento senza palla, giocatore intelligentissimo, forse il giocatore più intelligente nel muoversi senza il pallone, nel capire dove andare a ricevere la palla e cosa serve alla squadra.
Sì, non so quanto nel suo caso sia intelligenza o proprio una manifestazione del suo talento innato, che comprende cose che non sono, esatto, nei suoi pensieri, perché lui effettivamente non si ferma mai.
No, è l'attaccante più dinamico del calcio mondiale in questo momento.
Eppure capita nella stessa azione, in azioni consecutive, che lui si trovi al momento, al posto giusto per fare una giocata utile.
Il secondo grande caratteristica di Griezmann è il calcio in porta. Ha un sinistro con una sensibilità e una varietà di colpi fondamentale. In questo forse soltanto Messi riesce a raggiungere la varietà di calci che può fare Griezmann. Gli abbiamo visto fare gol di rovesciata, di pallonetto, di esterno, di prima. Tutte quante queste cose, se le metti insieme, ti permettono di avere un attaccante che dà la profondità e poi si trova davanti alla porta nell'uno contro uno con il portiere a segnare. Però non mi convince molto questa opzione. L'ho scritto io sull'ultimo uomo nel pezzo che è uscito oggi. Non mi convince molto. Ho anche detto il motivo principale è che Suarez atleticamente non è più in grado di
quindi
reggere.
Tu immagini un Griezmann punta centrale. Il problema, secondo me, è che Griezmann, che ama venire incontro, ama svariare sulla tre, sì, quarti, rischierebbe di pestarsi piedi con Messi. A quel punto devi veramente avere una enorme fiducia nella capacità di Griezmann di interpretare le singole azioni, o magari, e questo potrebbe essere un'altra soluzione, il futuro di Lionel Messi sta anche nell'andare ogni tanto ad occupare la posizione di punta centrale, magari per rifiatare, magari per andare a concludere un'azione anziché costruirla, visto che è stato preso un giocatore e l'azione la può anche costruire.
Esatto, tu avresti in questo momento due giocatori che si sanno muovere in campo, che devono scegliere i momenti giusti della partita in cui spostarsi, e avresti un terzo giocatore del tridente che farebbe un po' più il lavoro sporco. Possiamo immaginare Dembélé che sta l'arbitro sulla fascia.
Diciamo, gli altri sono tutti in grado di costruire l'azione, però in prima persona, per se stessi o comunque con un'iniziativa assolutamente individuale. Griezmann è in grado di far giocare gli altri, che vada da Dembélé a sinistra o anche a Jordi Alba. Anche Griezmann, sì, può venire a fare quel gioco lì, e in quel caso Messi magari può andare a fare un movimento negli ultimi metri, cosa in cui Messi eccelle, anche se magari se ne parla poco, ma è un fenomeno anche nei micro tagli e soprattutto nelle finalizzazioni. Quindi, insomma.
Sì, con Griezmann il Barcellona prende un giocatore che mancava da Neymar, perché aiuta Messi stando alla pari di Messi dal punto di vista di dialogo calcistico in campo. Cioè sa cosa deve fare, e questo sanno molti giocatori cosa devono fare, però poi riesce anche a ridarti il pallone, riesce anche a creare qualcosa dal nulla, e quindi serviva in questo momento al Barcellona un giocatore che potesse togliere un minimo l'attenzione da Messi. L'abbiamo visto contro il Liverpool, ad esempio.
Sì, adesso quindi Real Madrid e Barcellona in realtà restano con una squadra all'altezza per vincere, per tornare a vincere subito in Europa, ma forse due allenatori per ragioni diverse non proprio al loro meglio. Valverde l'altro anno sembrava un passo dall'esonero, è stato salvato varie volte, Dani non c'è bisogno.
Non dico niente.
E Zidane ha anche lasciato il ritiro in Canada per ragioni personali, sì. Anche lui non era molto contento, si è parlato anche di qualche attrito con la dirigenza, quindi vedremo un po' come andrà la stagione per le due spagnole. Io direi che abbiamo finito per questa puntata estiva, io sto iniziando a sudare, vorrei andarmi a fare il bagno prima di lasciarci, come di consueto c'è il quiz di Marco D'Ottavi e,
come quindi, di consueto io non ho letto le risposte, facciamolo subito,
sì,
questa cosa.
Faremo queste domande a Marco, a Daniele, sono le domande di Marco che voi troverete su fenomeno.eu, potete rispondere e per capire che squadra siete, diciamo,
del mondiale femminile.
Del mondiale femminile, sì, esatto. Credo però di aver perso questo suo quiz, quindi o io riesco a tenervi in sospeso per altri pochi secondi. Daniele, vuoi dire una cosa estrema su Griezmann o su Hazard? Vuoi dire qual è il terzo acquisto più importante fatto in questo momento?
Sì, João Félix all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro. È importantissimo per quello che dà all'Atletico Madrid, ovvero l'erede di Griezmann, ma anche perché è un segno fondamentale del cambio del mercato mondiale. Cioè tu per andare a prendere un giocatore di 19 anni devi spendere 126 milioni perché è tra i più promettenti.
Ok, beh, questo è interessante, l'hai sparata abbastanza grossa, è vero che è molto complicato. Io nel frattempo ho trovato il quiz di Marco D'Ottavi, in cui in realtà rispondendo alle domande scoprirete quale nazionale rappresenta il vostro quale nazionale è il vostro spirito guida, quale nazionale del mondiale femminile. E la prima domanda è politicamente scorretta, ma Marco è così, ed è: tra le nazionali maschili quale preferisci? Giappone, Germania, Senegal, Brasile o Francia?
Nel mio caso è evidente il Giappone, per cui vado dritto sparato.
Ok, preferisci un calcio atletico e verticale, oppure tecnica e palleggio, oppure l'importante è divertirsi, oppure un perfetto mix tra talento ed esplosività, oppure organizzazione e creatività nella tre quarti offensiva?
Tecnica e palleggio.
Ok, quindi Daniele,
siamo in linea,
sarà,
siamo.
Probabilmente la tua risposta sarà il Giappone femminile. Perché in quale di queste teorie politiche ti riconosci? Questa è bella: anarcocapitalismo, illuminismo, sinistra anticapitalista, liberalismo.
Beh, in questo momento storico chiaramente sinistra anticapitalista.
Va bene, quindi vedere in questo caso ti allontani.
Mi
dal
allontano
Giappone.
Immediatamente dal Giappone, vado a finire probabilmente, non lo so, l'Olanda.
Vedremo, dubito, vedremo. E grazie Daniele, io rinnovo l'invito a seguire fenomeno.eu sui social,
su Spreaker, che dobbiamo ringraziare per la collaborazione, e poi le potete seguire su iTunes, su Spotify, poi cos'altro abbiamo?
No, niente, potete parlarne in giro, visto che insomma siamo in un paese in cui si parla solo delle cose sbagliate. Ciao Daniele.
Ciao.